Nel descrivere il fenomeno degli hikikomori, gli psicologi definiscono, l'abbiamo già detto, questa condizione di autoreclusione una scelta radicale. Ci può spiegare quali sono le situazioni e anche le emozioni che spingono un ragazzo di 15 anni a una tale decisione?
Sì, adesso parlare di scelta è difficile, no? In realtà si tratta anche di movimenti inconsci. Però uno degli elementi fondamentali è, noi l'abbiamo chiamato la fobia dello sguardo, cioè la difficoltà in un campo che è quello della relazione sociale. Qui bisogna essere, come dire, chiari su questo problema. Noi viviamo in un contesto sociale dove l'esibizione del corpo, l'esibizione del sé, il mostrarsi agli altri e ottenere riconoscimento per l'essersi fatti vedere è un fatto fondamentale. Noi l'abbiamo definito come un campo narcisistico, cioè una struttura nella quale è importante la presentazione del sé, il saperci fare con gli altri, l'essere brillanti, l'essere socievoli.
Avere
Ora,
successo.
questo fa sì che avere successo, certo. Questo fa sì che esistano dei giovani molto brillanti, ma che esista anche una certa percentuale di giovani che questa partita non si sente di giocarla, che si sentono goffi, che si sentono inadeguati, che si vergognano del loro corpo, non tanto del loro corpo fisico, anche del loro corpo fisico, ma soprattutto del loro corpo psichico, cioè del loro senso di goffaggine, dell'inettitudine, di come sono guardati dagli altri, che non entrano bene in relazione con gli altri e per questo vivono l'ingresso in un contesto sociale, come la scuola media, perché tutto comincia, secondo me, verso la fine della seconda media, terza media, per poi manifestarsi apertamente nella prima e nella seconda superiore. E sono ragazzi che non se la sentono di stare con gli altri, che si sentono fuori dal network relazionale della classe, che hanno paura dell'incontro con l'altro sesso, che hanno paura della socializzazione e che quindi preferiscono starsene fuori, no? Preferiscono di no, preferiscono non giocare quella partita, no? C'è il personaggio di un romanzo di Melville che dice proprio preferisco di no. Bartleby, e preferisco non giocare la partita sociale, preferisco chiudermi nella mia stanza e lì mi sento più
E
tranquillo,
nella stanza
lì mi
cosa
sento sicuro.
succede? Nella stanza.
Cosa succede nella stanza? Ecco, succedono tante cose, no? Ma intanto succede che questo soggetto ha un senso di sollievo. Perché la gente non lo guarda, perché lui non è dentro nel confronto sociale. E poi nella stanza si possono fare tante cose. Per esempio, ci si può connettere in rete si possono fare delle cose bellissime, come per esempio partecipare a dei videogiochi. Ci sono dei videogiochi a cui si può partecipare all'infinito, no? Uno può giocare per ore, in eterno, praticamente senza smettere mai. Si possono vedere serie televisive, ascoltare musica, dedicarsi all'approfondimento di tante tematiche.
E quindi c'è una sorta di
E
socializzazione senza sguardo, si può
una
dire così?
socializzazione senza sguardo, esatto, perché è anche giusto dire che questi ragazzi non è che non hanno relazioni sociali, non hanno relazioni sociali col corpo, perché virtualmente ne hanno. Se uno di noi potesse di nascosto filmare un ritirato sociale nella sua stanza di notte mentre lui interagisce, non vedrebbe un ragazzo depresso, triste, isolato, ma vedrebbe uno molto attivo che discute con gli altri, che magari parla in inglese con gente che sta da tutte le parti del mondo e che si fa un sacco di videogiochi virtuali di cui lui è anche esperto, a volte anche molto esperto. E lì recupera tutta una serie di relazioni che fuori dalla stanza non può avere.
A proposito di relazioni, ma il rapporto con la famiglia, con i genitori, come si
Il
collocano?
rapporto con la famiglia è complesso, no? Diciamo che ci sono due reazioni tipiche da parte della famiglia. Potremmo, se usassimo dei paradigmi un po' superati, dire che una è materna e una è paterna. Quella materna è l'idea della protezione. Cioè l'idea di dire il ragazzo sta male, bisogna tenerlo qui, bisogna aiutarlo, bisogna proteggerlo. L'altra è l'idea invece più violenta di dire bisogna tirarlo fuori anche con la forza e non lasciarlo lì a marcire dentro questa stanza. Nei casi estremi, che sono soprattutto giapponesi, perché in Italia si arriva raramente, si arriva, ma si arriva raramente a questi estremi, i ragazzi non interagiscono più neanche con la famiglia. Mettono del cartone alle finestre per non far entrare la luce del sole e se ne stanno chiusi nella loro stanza senza praticamente mai uscire. Escono di notte, assaltano un po' il frigorifero per mangiare qualcosa e poi si richiudono nuovamente. La richiesta d'aiuto da parte delle famiglie è forte, per cui si rivolge a delle strutture. Questo, per esempio, in Giappone succede meno, perché in Giappone ci si vergogna di avere un figlio così.
Certo, mentre
Invece
in Italia c'è molta più
in
richiesta.
Italia si ha meno paura di chiedere aiuto
E di dichiarare.
e le famiglie quindi chiedono aiuto. Il problema è che adesso la questione è recepita. In passato, quando abbiamo cominciato noi, circa ormai quasi una ventina d'anni fa, la faccenda era che la gente andava dagli psicologi e gli psicologi gli dicevano va bene, fatemelo venire qui che gli parlo.
Però
Siccome lui non usciva di casa, questo
quindi era un po'
non
difficile.
si vedevano mai e la faccenda finiva, per cui lì a quel punto le famiglie facevano il giro delle sette chiese per cercare qualcuno che li aiutasse senza neanche capire bene cosa avesse il figlio. Noi stessi abbiamo fatto fatica a capirlo.
Identificarlo.
I primi casi che avevamo, ci sembravano, noi li vedevamo perché quel che succedeva erano ancora i tempi in cui i ragazzi si collegavano col computer, non con lo smartphone. E succedeva che il padre magari arrivava, staccava tutto
Sì.
e allora il ragazzino minacciava di uccidersi, per cui ce lo portavano
Di
perché
forza.
c'è un rischio suicidale.
Certo. Ascolti, professore, adesso non so se è un caso o abbiamo parlato solo al maschile, ma c'è una differenza di genere? Cioè, questo è un fenomeno prevalentemente maschile o anche femminile? È cambiato qualcosa
No,
negli ultimi tempi?
fino a qualche tempo fa c'è stata una netta differenza, una differenza di genere abbastanza netta. Si descriveva il fenomeno del ritiro sociale come soprattutto una questione maschile,
Sì.
legata proprio anche allo sviluppo della sessualità maschile, che è carica di una certa, come dire, energia, ecco, chiamiamola così, di una certa forza, se volete anche una certa violenza e l'incontro col mondo, no? Quindi si pensava molto che fosse proprio anche una questione maschile, di vergogna maschile rispetto
All'incontro con
all'incontro con gli
l'altro.
altri, alla sfida virile, all'incontro con la donna, tutte quante queste cose qui. E funzionava così perché per quattro ritirati maschi ce n'era uno femmina e quella femmina di solito aveva anche altri problemi, per esempio poteva essere anoressica, poteva avere altri disturbi, mentre il ritiro puro era soprattutto maschile. Dal Covid in poi le cose sono cambiate, anche dai dati statistici più recenti che abbiamo, inchieste fatte nel 2025. Risulta che dopo il Covid la percentuale di ragazze ritirate è molto aumentata. E quindi adesso siamo pari, diciamo che si è raggiunta un grande obiettivo di parità di sessi, se
Ah,
vogliamo dirlo
ecco,
così.
insomma, non diciamo che non è l'ambito in cui avremmo voluto raggiungerlo.
Sì, ma lì ce l'abbiamo fatta. Ma a proposito, ecco,
Ce l'avete
no, ma a
fatto.
proposito della relazione col corpo, perché parlava prima delle ragazze che hanno, insomma, più tendenza, semmai, a cancellare il loro corpo proprio fisicamente attraverso, per esempio, l'assenza di cibo, il non nutrire più il corpo. Quindi, quali potrebbero essere delle avvisaglie? Cioè, come facciamo ad accorgerci in classe o a casa che nostro figlio, nostra figlia, il nostro compagno di classe, il nostro alunno, la nostra alunna potrebbero, come dire, seguire la scelta radicale, anche se non è proprio una scelta, di ritirarsi in casa? E quali sono i possibili rimedi?
Sì, detto che per le ragazze quello che si nota di più è la comparsa di un'ansia di ripresa, che è tipica del post-Covid. Però detto questo,
Ansia, scusi, giusto per capire, ansia di ripresa intende di ripresa
dell'attività,
delle
degli incontri con
attività.
gli
Ok,
altri, no?
ok.
Sono spesso ragazze che hanno subito molto il Covid, il distanziamento per il Covid. Hanno subito di più le ragazze dei ragazzi, eh?
Sì, beh.
Bene, quello che va notato, e purtroppo è un fenomeno sfuggente, si diceva prima, mi pare che Maria Sara dicesse prima, fenomeno
Sì.
sfuggente, perché quel che accade è che uno comincia a stare assente da scuola.
Sì.
E di solito si va di bene, non sono ragazzi a basso rendimento scolastico, non sono neanche dei geni. All'inizio noi pensavamo che avesse invece un alto rendimento scolastico, e con questo fosse un problema. Invece no, sono ragazzi, diciamo, che hanno un rendimento medio, ma che in generale a scuola se la cavano per quanto riguarda i contenuti e le discipline. Quindi quel che succede è che sono dei ragazzi piuttosto trasparenti, sono a scuola, hanno pochi amici, non parlano con nessuno, se ne stanno per conto loro. A un certo momento cominciano a essere assenti. E si fa fatica anche a capire perché magari dopo qualche giorno un po' tornano e tutto
Ma
riprende
anche perché
normalmente, no?
ultimamente sono veramente tanti i mal di pancia, a volte
Sì,
lo vediamo
perché
tutti,
poi i
no?
sintomi che manifestano questi ragazzi sono sintomi fisici quando
Certo.
vengono a scuola. La faccenda è così, no? La mattina non vogliono alzarsi. Quando i genitori li costringono un po' a alzarsi, arrivano a scuola mal di pancia, mal di testa, ansia da panico e tornano a casa. E il giorno dopo si ripete la stessa cosa. E quindi all'inizio si fa fatica a capire questo aspetto. Da parte delle famiglie c'è anche un altro tipo di problema. Questi ragazzi che stanno molto a casa, connessi alla rete, all'inizio danno una sensazione rassicurante. Loro non sono in giro, non sono coi maranza, non sono a
Le possono,
fare
i genitori possono
rotte
controllarli, abbiamo
in giro. I genitori
parlato di.
pensano di controllarli e alla fine si trovano il ritirato sociale,
Eh sì, beh,
cioè quello che.
dicevo, è faticoso anche a scuola, perché, ripeto, ultimamente noi
Eh
ne
sì,
vediamo
perché è
tanti.
difficile correre dietro, è
Eh
difficile
sì.
coglierlo come problema.
Esatto,
Non è quello
esatto.
che fa chiasso, non è quello che fa cose eclatanti, non è quello che si taglia, non è nulla di tutto questo. E poi quando lui si ritira, dice che il giorno dopo verrà, poi il giorno dopo si ripete la stessa. Insomma, il
Sì.
processo del ritiro è lento, ecco, insomma. E spesso quel che accade è che uno si ritira, poi gli insegnanti lo chiamano, i compagni lo chiamano, lui non risponde per un po' di tempo.
E certo, perché fa
Alla
sempre
fine
poi più fatica.
sta a casa, non lo becca più
E
nessuno.
d'altra
Certo.
parte il mondo virtuale, il mondo online è estremamente allettante, puoi vedere tutto senza essere visto, puoi fare un sacco di cose stimolanti, quindi forse un possibile rimedio è restituire una bellezza nel mondo e nelle relazioni reali, in qualche modo, utopisticamente, ovviamente, perché. Che dice, dottor
E
Pera?
allora, quel che succede è che se manca il corpo manca, insomma, no? Quindi bisognerebbe ridare valore al corpo, proprio anche alla fisicità del
Sì,
corpo.
eh sì, anche.
Perché lì c'è, nel mondo virtuale, tutto il resto c'è. Tu puoi persino morire se sei un personaggio di un videogioco, morire, rinascere, rifare,
Certo, nel mondo reale
tutto
non è.
quello che col corpo non puoi fare, no? Io avevo un ragazzo che online si era sposato, aveva tradito la sua moglie, si era messo con un'altra ragazza, aveva ucciso dei nemici,
Si era costruito una
una
vita
sua vita
parallela.
parallela, sì.
Del resto la.
Aveva anche scritto dei testi letterari, si era messo, è andato a fare tante cose. Lui però non poteva incontrare nessuno. E
Intanto.
questo è un fatto che alla lunga crea una distonia, crea un malessere, per cui ci si deve agganciare a quello, a questo bisogno che poi magari compare di provare a uscire, ecco, insomma.
Va bene, intanto la ringraziamo. Per i nostri ascoltatori e ascoltatrici suggeriamo allora il Banco Vuoto, che parla proprio del fenomeno degli hikikomori, che lei ha scritto per Franco Angeli.